Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni, che oggi è insieme a
Salve,
Francesco.
ogni tanto riesco a venire.
Perfetto, il lavoro è sempre lavoro, bisogna sopravvivere e mangiare, mangiare lavorando, lavorare per mangiare e così via. Bene, una trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, come ogni giovedì alle ore 15, 15:30. Allora, intanto per riallacciarci al discorso un attimo precedente, la suora che aveva detto che non sono rispettoso. Dunque, io sono rispettosissimo di tutto e di tutti. Non sono sottomesso, chiamo le cose col loro vero nome. Per cui io sono rispettoso, ma non sono sottomesso. E odio, disprezzo chi sottomette le persone più deboli, imbrogliandole. Per cui ho il massimo disprezzo per queste. Secondo luogo, io sono un meccanico, come via alchemica. Sono un apprendista stregone e un guardiano dell'anticristo. Io chiedo il pagamento al Dio dei cristiani di tutte le malvagità che ha commesso, dal diluvio universale, a stragi di Sodoma e Gomorra, alle stragi dei popoli, alle stragi dei missionari, alle stragi di ogni papa. Dunque, chiedo il pagamento di tutto questo e finché tutto questo non sarà pagato e non ci sarà assicurazione che non succeda mai più, i cristiani non hanno nessun diritto di pretendere qualcosa. Se i cristiani ritengono di avere qualche principio umano che migliori le condizioni di vita degli esseri umani, lo impongano alle loro gerarchie e non lo impongano alle persone più deboli, alle persone che chiedono libertà, alle persone che chiedono giustizia. Questo tanto per premettere. Pertanto io sarò sempre deciso a portare avanti quello che è il principio di libertà del paganesimo e della stregoneria contro l'orrore, le bestialità del cristianesimo che sono documentate. Vero
Sì,
Francesco?
no, ma infatti anche perché il chiedere rispetto è una cosa assurda, cioè nel senso, se uno ha le sue convinzioni non si crea nessun
Un
problema
attimo,
che...
non rispondiamo per il telefono per la prima mezz'ora, 40 minuti, sia chiaro.
Cioè noi non chiediamo rispetto per le idee, cioè uno può dibatterle, può contrastarle. L'importante è che ad esempio noi non facciamo un attacco alle persone, noi non diciamo ai cristiani che sono dei criminali, noi diciamo che le idee che portano dentro le loro teste portano a essere criminali. Di conseguenza, se uno si libera per volontà sua da queste idee, tranquillamente si libera anche dall'attività criminale. Di conseguenza, noi non facciamo un attacco alle persone come faceva la Chiesa, come farebbe la Chiesa adesso con l'Inquisizione. Ma diciamo soprattutto, se uno si fa portatore di qualcosa che è nocivo, noi diciamo ti devi liberare di questo che è nocivo e di conseguenza devi anche riconquistare la tua libertà. Noi diciamo questo. Questo è rispetto per le persone, non è rispetto per delle idee che sono assurde. Le idee che sono assurde sono criminali, non possono essere rispettate. Cioè, questo veramente significa porre delle condizioni, cioè dire io devi rispettare le mie idee, io lotto per difendere le mie idee.
Quando c'è un campo di sterminio, io non ho rispetto per chi gestisce il campo di sterminio, anche se è costretto ad obbedire agli ordini. Io ho rispetto per chi tenta di tagliare il reticolato e di scappare. Io ho rispetto contro chi costruisce delle condizioni affinché il campo di sterminio non esista più. Questo deve essere chiaro. Per cui non confondiamo il termine rispetto col termine di sottomissione. Un apprendista stregone, un pagano, non può essere sottomesso perché? Perché vive sviluppando il Dio che ha dentro, per cui è in relazione con tutti gli dèi che ci sono attorno, con tutto il divino che lo circonda. Non è un accattone, non si inginocchia a pregare, ma impone se stesso a tutto il divino esistente.
Sì, difatti per noi, ad esempio, il cristianesimo, essendo il nocivo, essendo la cosa negativa che va condannata, non avrà mai il nostro rispetto, non potrà mai averlo.
Esatto, pertanto i cristiani non pensino che il loro comportamento sia umano, il loro comportamento è una depravazione, come una depravazione mettersi a pregare. Quella depravazione deve essere riconosciuta in quanto tale. A loro scoccia, mi dispiace per loro che scocci, ma sono affari loro, cioè distruggere se stessi è un conto, distruggere il sistema sociale umano è aberrante.
Sì, qui chi si definisce ancora cristiano è un complice di questo crimine, cioè di conseguenza come ogni complice ne è responsabile, si deve assumere le proprie responsabilità, non si deve nascondere dentro qualcosa, perché il cristianesimo è questo, di conseguenza chi dice sono cristiano, voglio essere cristiano, è complice di tutto quanto questo e si deve assumere le sue responsabilità.
E poi è anche inutile che vada a ricercarsi il passetto bello della Bibbia o il passetto bello dei Vangeli che lo consoli nella propria depravazione. I Vangeli vanno letti nell'insieme e come nell'insieme storicamente sono stati applicati dagli strati sociali più forti nei confronti del più debole. Ogni altra interpretazione è falsa, chiaro? Quando qualcuno legge il passo Gesù di Nazaret dice Gesù ha detto questo, no, tu devi leggere tutti i Vangeli come sono stati dalla Chiesa applicati, non quello che tu desideri che fosse stato. Che poi tu voglia un Gesù per modo tuo, per costruirti il tuo pensiero, bene, questo soddisfa te stesso, ma non puoi imbrogliare gli altri dicendo che il Gesù che la Chiesa applica è il suo Gesù. Non potete fare la stupidaggine tipo «Oh, il poverello di Francesco d'Assisi». Sì, i francescani sono quelli che vanno a predicare la povertà ai poveri. Quando dei francescani hanno predicato la povertà ai ricchi ed erano i dolciniani, li hanno fatti a pezzi e li hanno bruciati, per cui questa è la logica cristiana e questo è cristianesimo, non è la cattiveria degli individui.
Sì, la cattiveria non è estranea, è l'essenza del cristianesimo, di conseguenza non si potrà mai essere un cristianesimo da una persona che è libera. Cioè, io penso che dovrebbe essere abbastanza chiaro questo discorso, cioè è un discorso radicale, non è ammissibile, non è che noi non lo concediamo, ma il fatto che uno scelga di essere cristiano è una forma di delinquenza. E come tutte le forme di delinquenza vanno sempre a nuocere alle persone e vanno sempre a nuocere alla società e al collettivo e alla comunità. E di conseguenza, in quanto nocive, vanno possibilmente rimosse. Vanno rimosse con i metodi dell'intelligenza, della cultura, dell'informazione, della verità e della storia. Noi non diciamo delle falsità, noi diciamo la storia è la documentazione di quello che noi diciamo. Di conseguenza non potete dire che le cose sono diverse. Potete sperarlo, ma non potete essere diversi da quelli che sono sempre stati. Il cristianesimo sarà sempre l'inquisizione, sarà sempre la persecuzione, sarà sempre il dominio. Se voi andate a vedere le posizioni anche ufficiali, sono sempre state queste, perché già il termine stesso di dire il creatore sta nelle nostre esigenze, significa sempre sottomettersi a qualcuno che stabilisca cosa puoi fare e cosa non puoi fare.
Pertanto noi possiamo solo affermare e sperare che i cristiani diventino rispettosi di ogni fede e specialmente diventino rispettosi dei più deboli, diventino rispettosi dei bambini anziché stuprarli negli orfanotrofi. Questo noi chiediamo, per cui il rispetto noi chiediamo ai cristiani davanti a tutte le diversità della vita anziché usare violenza nei loro confronti.
Beh, se facessero questo non sarebbero più cristiani, Claudio.
Vabbè, però deve essere chiaro che abbiamo delle cose, esatto, da rivendicare, sì, nei, sì, loro confronti, no? Almeno, sì, sì, almeno questo.
Che non vengono a pretendere rispetto.
Comunque, no, ne riparleremo, perché è, sì, un ritaglio di una sentenza di un giornale, una sentenza che guarda caso condanna proprio un centro cattolico di intervento sulle sette, il CIR, quello di Treviso.
Ah sì, no, beh, c'è il GRIS, CIRSE.
Quello di Treviso, il GRIS probabilmente è quello di Treviso, che è stato condannato con sentenza dalla Corte d'Appello, dopo chiaramente andrà in Cassazione, ma è talmente venuta fuori motivata la sentenza che non potrà essere che confermata. Dopo ne parleremo in rassegna stampa. Bene, cominciamo un attimo la trasmissione, dopo queste affermazioni. Questa trasmissione, continuiamo quello che è il XVI secolo. L'altra volta abbiamo parlato della stregoneria e dei processi della stregoneria. E noi l'altra volta siamo stati abbastanza delicati di non elencare i milioni di persone che sono state ammazzate come bestiame, perché i cristiani consideravano quelle persone bestiame del gregge da portare al macello da parte del buon pastore. Per questo le hanno massacrate, perché nei loro confronti non avevano nessun rispetto. Bene, in questa trasmissione continuiamo ancora i temi del XVI secolo, però parleremo del gruppo di filosofi che ci interessa. Parleremo di Bruno, Cardano, Paracelso e Galilei. Naturalmente i filosofi cosa sono? Sono degli individui che appartengono al comando sociale, che appartengono alla cultura, al livello culturale, che però si accorgono che le cose non gli quadrano e più la Chiesa Cattolica chiude la mano, più cerca di strappare la vita alle persone e più persone gli scappano via. E fra chi gli scappa via sono appunto, ci sono appunto i filosofi, i quali porteranno le tensioni dei sistemi sociali a un altro livello, cioè a un livello all'interno del comando sociale. Finché abbiamo visto già l'altra volta che grazie anche agli interventi delle corti di giustizia centrali è stata fermata la caccia alle streghe, nonostante che i giudici e i giudici della periferia continuassero la persecuzione alle streghe. Ha dovuto intervenire la Corte centrale. Perché questo? Perché i giudici in periferia ancora applicavano i trattati demoniaci perché erano cattolici. E la Corte centrale, invece, che voleva il rispetto del sistema sociale, ha dovuto intervenire fino a cacciare via dei giudici che commettevano questo. Solo in questo modo è finita la caccia alle streghe, altrimenti ci sarebbe ancora. Cioè, i cristiani non si sono mai opposti alla caccia delle streghe, hanno dovuto subire che la caccia delle streghe fosse finita, ma la loro voglia è quella di continuare a bruciare le persone che non si possono difendere. Perché ricordiamoci sempre, una delle differenze fondamentali fra il paganesimo e la stregoneria e il cristianesimo è questa: mentre i cristiani parlano della persona innocente in quanto, in quanto libera dal peccato e sottomessa al Dio, noi parliamo di persona indifesa, cioè quella persona che non si può difendere, per cui non badiamo l'età, il sesso, eccetera. Diciamo che chi fa violenza a un indifeso è un verme, noi non abbiamo proprietà di qualcuno, mentre invece i cristiani sono proprietà del loro Dio, non sono persone, sono proprietà del Dio. Per cui anche questo non ci troviamo d'accordo, anche per questo non esiste nessun motivo di... Vero Francesco?
Esatto.
Quei cristiani non abbiamo proprio niente a fare, loro sono il male, il cristianesimo è il male per eccellenza, non c'è nessuna continuità. Cioè, se buddisti, musulmani possono andare d'accordo con i cristiani, non è possibile con i pagani. Perché? Perché i cristiani rappresentano il male, come i musulmani, come i buddisti, tanto per essere chiaro. Che dopo nel buddismo ci siano alcune fasce di ricerca della conoscenza con cui si può arrivare in relazione, questo è un altro discorso,
sì,
però
sì, no,
abbastanza periferico, direi.
Sì, va da secondario anche rispetto all'essenziale. Cioè, appunto, quello che è anche importante definire tra il paganesimo e il cristianesimo è questo qua. Noi non diciamo che l'uomo deve sottostare a qualcuno. Cioè, il monoteismo dice che soltanto il creatore può conoscere le esigenze delle persone create. Di conseguenza questo Dio si può permettere qualsiasi cosa. Noi diciamo il contrario, che tutte le persone sono un centro dell'universo e tutte le persone appartengono alla divinità e sono una divinità. Di conseguenza hanno rispetto per questo. E il loro valore non è in quanto si sottomettono o accettano un Dio o accettano una visione o accettano dei comandamenti, ma in quanto la loro azione nella loro vita tende a migliorare il mondo che li circonda e tende a migliorare la propria vita e la vita degli altri. Cioè, questa è una base del paganesimo. Cioè,
esatto.
È una delle tante basi, ma è una base fondamentale.
È uno dei principi dai quali non si può derogare. I filosofi di questo secolo sono molti, ma noi vogliamo accennare al pensiero filosofico di quei filosofi che maggiormente, a nostro avviso, hanno inciso nell'epoca espandendo il bisogno di libertà dell'essere umano. Accenniamo brevemente ai concetti fondamentali del loro pensiero, prendendo atto di due fattori principali. Primo, dopo Pomponazzi la Chiesa Cattolica aveva compreso che non era sufficiente bruciare i libri, ma era necessario bruciare anche il filosofo, o quantomeno umiliarlo, ridicolizzarlo e distruggere il suo pensiero. Secondo, il circostante riversa la propria libertà sui pensatori, rendendo questi sempre più audaci e temerari, sempre più desiderosi di grandi spazi e sempre meno sottomessi. Giordano Bruno, 1548-1600, fu torturato per anni. Dov'è il rispetto? I cattolici gli hanno serrato la lingua in una morsa di ferro perché non parlasse mentre lo portavano a bruciare sul rogo. Dov'è il rispetto? A Venezia Bruno conobbe sia Galilei che Paolo Sarpi. Venuto a Venezia su invito di Giovanni Mocenigo, che pensava di essere furbo e rubare la magia a Bruno, questo essere putrido, non riuscendo a comprendere come la magia di Bruno fosse la forza della trasformazione, lo denunciò al Sant'Uffizio, che dopo anni di tortura, loro lo chiamano processo. Gesù di Nazaret ebbe un giusto processo e una giusta pena. Giordano Bruno no. Lo fecero bruciare. Quali erano i concetti fondamentali del pensiero di Bruno? Innanzitutto, che ogni aspetto, ogni momento della realtà naturale è organizzato, ordinato e sorretto da una forza vivente ed agente. In altre parole, il divino non è Dio esterno al mondo e padrone di esso, ma è nel circostante, negli oggetti che ci circondano. Bruno rinuncia a speculazioni teologiche per volgersi al mondo naturale, nel quale si scopre il divino, e così giunge alla percezione dell'infinità dei mondi, costruendo una filosofia e un pensiero panteistico. Attraverso questo sviluppa un profondo disprezzo nei confronti delle religioni rivelate. Ritiene che le religioni rivelate siano un insieme di superstizioni con le quali ingannare gli esseri umani. Per Giordano Bruno il cattolicesimo, il luteranismo, il calvinismo sono superstizioni. La vita morale per Bruno deve essere un eroico furore, mediante il quale l'uomo, il filosofo, in una sorta di slancio intuitivo, coglie la profonda unità e infinità del tutto. Giordano Bruno è un guardiano del libero pensiero. Il problema che deve essere posto ai cattolici non è la riabilitazione di Bruno, non ne ha bisogno, ma è la condanna totale e assoluta e senza riserve di ogni cattolico che ha contribuito direttamente o indirettamente alla sua condanna, prime fra tutte le gerarchie cattoliche di allora e di oggi. Partecipazione morale, fra virgolette. E questo è per Bruno. Gerolamo Cardano, Pavia, 1501-1576. È considerato un grande matematico che giunge alla soluzione di equazioni di terzo grado contemporaneamente al Tartaglia, col quale nasce una polemica sulla paternità delle soluzioni. L'elaborazione filosofica di Cardano parte dal presupposto che la fonte della nostra conoscenza è triplice. Secondo lui c'è una base originaria che identifica nell'anima la conoscenza derivata dai sensi e quella formata attraverso la ragione. È evidente come Cardano neghi che la conoscenza e il sapere derivi da Dio, ma è costruita attraverso la trasformazione soggettiva. La volontà e i sensi dell'individuo hanno un ruolo fondamentale assieme alla sua ragione, la capacità soggettiva di comprendere al di là delle relazioni divine. Se l'uomo può sviluppare se stesso mediante i sensi e la ragione, allora può sottrarsi alla sottomissione a Dio, Per questo motivo la Chiesa Cattolica non vuole perdere tempo, come ha fatto con Pomponazzi, e negli ultimi anni della sua vita lo sottopone a un processo per eresia. Dov'è il rispetto? I cristiani dovrebbero spiegarmelo. Paracelso. Theophrast Bombast von Hohenheim, in latino Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus, eccetera, eccetera. Detto comunemente Paracelso, fu un medico nomade, fu uno dei più grandi innovatori della scienza medica, sostenitore della necessità di fondere i dati ricavati dall'esperienza pratica con la speculazione teorica, ricercatore delle forze del macrocosmo circostante, che agiscono sull'organismo microcosmo, condizionandolo. Bruciò i libri di medicina usati nelle università, affermando che gli antichi egizi e le donnette di campagna ne sanno molto di più. Studiò le erbe e diede una spiegazione unitaria ai fenomeni della natura, demolendo la medicina scolastica. Paracelso fu in odore di essere bruciato, più di qualche volta, per il suo genio e le sue intuizioni. Si salvò specialmente grazie all'appoggio e all'amicizia di un altro grande genio della sua epoca, Erasmo da Rotterdam. I cristiani poi dovrebbero dirmi dove sta il rispetto. Galileo Galilei, 1564-1642. Osserviamo come in Galilei la sperimentazione e l'empirismo diventano prioritari nella formazione del pensiero. Non è il pensiero che piega la realtà per adattarla ai suoi preconcetti, ma è la realtà sensibile che modella e forma il pensiero. E qui sta capovolgendo tutta la filosofia cattolica. Siamo al capovolgimento non solo della formazione del pensiero cristiano, ma anche delle concezioni aristoteliche. Aristotele disprezzava schiavi, operai e artigiani, in quanto solo il pensatore era nobile ed era irritato di dover dipendere dal loro lavoro. Egli insegnava ad Alessandro Magno come far fesso il mondo. Peccato che il suo pensiero altro non fosse che una trasposizione deformata del lavoro dei servi, degli operai e degli schiavi. Paracelso va alla ricerca delle erbe e affronta i problemi medici. Cardano affronta i problemi matematici. Galileo si costruisce e migliora il cannocchiale. Il fare precede la formulazione teorica. O meglio, la formulazione teorica procede di pari passo al fare. Questa è una delle grandi rivoluzioni del XVI secolo. Galilei, fra le altre cose, lavorò sistematicamente al miglioramento del telescopio e confutò una delle maggiori affermazioni scientifiche di Aristotele, molto in voga alla sua epoca, secondo cui i corpi galleggiavano perché contenevano un che di aereo, riprendendo e riaffermando le teorie di Archimede del galleggiamento per peso specifico. Vorrei ricordare che quando fu costruita la prima nave in ferro, i costruttori e gli ingegneri vennero presi in giro e insultati in quanto, secondo l'opinione pubblica e quella di molti funzionari, non avrebbe potuto galleggiare. Questo a dimostrazione di quanto profonda fosse la distruzione del sapere e della conoscenza operata dai cristiani. Dopo magari mi spiegate dov'è il rispetto. Neanche il rispetto alla sapienza e al sapere.
Neanche la ricerca.
È nel Vangelo questo.
E neanche la ricerca.
Gesù nega la sapienza, lui è la sapienza, gli altri sono degli imbecilli. I calcoli sul peso, dopo se volete vi do anche le citazioni, eh? I calcoli sul peso specifico erano già stati fatti da Archimede alcune centinaia d'anni prima di Cristo e ne viene negato il valore in base alle affermazioni di Aristotele che, non sapendo nulla di scienza, si limita a rubacchiare a destra e a sinistra. Galilei, in polemica col gesuita Schneier, che affermava che le macchie solari erano prodotte da sciami di meteoriti, salvando la teoria aristotelica sulla perfezione dei corpi celesti, affermava che era un fenomeno appartenente all'atmosfera del Sole e le macchie provavano che il Sole roteava su se stesso. La repressione dei cattolici non si fece attendere. Galileo non si limitava ad accettare, ma verificava, cercando prove e dati con i quali modificare le sue teorie. Chi cerca è tanto più pericoloso quanto più perfetta e profonda è la sua ricerca. Ben presto i cattolici cominciarono a perseguitarlo, misero all'indice il pensiero di Copernico. I gesuiti vollero fargli pagare il dialogo sopra i massimi sistemi del mondo. Per la seconda volta nel 1633 fu chiamato a Roma e giudicato colpevole, costretto ad abiurare, ricordandogli la fine che aveva fatto Giordano Bruno. Fu condannato alla prigione a vita. La pena fu mutata in isolamento, che trascorse a Siena presso l'arcivescovo e poi nella villa di Arceti vicino a Firenze con un paio di allievi. Fra gli altri, uno dei due era Torricelli. Fra le altre cose, Galileo introdusse il principio di inerzia nella fisica, ma il pregio fondamentale del suo lavoro è la distruzione delle affermazioni aristoteliche sulla formazione delle idee. Le idee non provengono dal cervello o da enti astratti, ma sono il risultato delle relazioni fra l'essere umano e il circostante. Dal momento che le relazioni all'interno del pensato della ragione passano attraverso il lavoro del soggetto, soltanto chi trasforma merci in prodotti o comunque pratica le relazioni col circostante può produrre gli elementi attraverso i quali si costruiscono le idee. Gli altri, come Aristotele e i cattolici, possono solo rubare, scopiazzando la forma esteriore di quanto altri hanno fatto. Beh, una delle scopiazzature sono le cosiddette processioni cattoliche, che è un furto aberrante delle robigaglie romane. Poi magari mi spiegate dov'è il rispetto. Galilei è il più grande scettico, non scettico del suo tempo. Galilei distrugge il principio evangelico di Tommaso d'Aquino. Galilei riafferma il diritto dell'essere umano di verificare le cose prima di accettarle. Scusate se il lavoro per l'uscita dall'orrore cristiano, il lavoro di Galilei è poco. Riaffermiamo per Galilei ciò che vale per Bruno e per la più infima donna bruciata come strega. Non si tratta di riabilitarli, ma di condannare la Chiesa cattolica, ogni cattolico e la sua ideologia di morte. Questo è assoluto. Qui non ci sono deroghe, qui non c'è discussione. O mi dite che quello che io vi ho letto è un falso, oppure voi potete soltanto dire che le cose stanno così. Bene, questa è la presentazione dei filosofi del XVI secolo. Adesso facciamo un po' di rassegna stampa, sì. No? Perché visto passiamo dal XVI secolo al giorno d'oggi. Cominciamo? Allora, sul Gazzettino del 30 agosto del 97 si è scoperto che Galileo faceva degli oroscopi. Era già stato denunciato. La sua pratica era un po' archiviata, però si sapeva che praticava magia. Per cui da questo si può dire che effettivamente si era espanso e riceveva dal circostante delle emanazioni. E questo è il primo. Andiamo un pochino avanti. Il Papa in Brasile. Ragazzi, dovete condannare l'aborto e fare tanti bellissimi schiavi, tanta bellissima miseria. Se voi abortite, non posso avere miseria, non posso commerciare in schiavi. Queste sono le affermazioni di Wojtyla estratte dalle infiorettature e dal modo di dire. Chi si oppone a questo? La First Lady, cioè la moglie del presidente brasiliano, che a me di lei non me ne frega assolutamente niente, però lei difende il diritto d'aborto. Ora, i nini de rua dove vengono ammazzati da poliziotti cristiani. In Brasile la teoria della liberazione di Boff è stata condannata dal Papa perché? Perché la miseria si predica ai poveri e non ai ricchi. Questa è la Chiesa Cattolica e questo è il cristianesimo, per essere chiari. E questa è l'operazione di Wojtyla. Wojtyla nel cristianesimo difende la famiglia come nucleo coercitivo sui bambini. Noi invece nel paganesimo e nella stregoneria difendiamo l'individuo, cioè per noi è l'individuo l'asse centrale, non le associazioni. Le associazioni sono un fare umano, ma ciò che è fondamentale è l'individuo.
Sì, beh, è proprio basilare.
Poi se due individui si mettono insieme e hanno dei figli, sono due individui che si mettono insieme, ma parlare di famiglia è un atto coercitivo, tanto per essere chiaro. L'invasione dei maschi cristiani. Oh, bellissimo, una bellissima marcia di 700.000 maschietti capifamiglia cattolici, la Sacra Assemblea di Dio, i guardiani della promessa divina. In pratica sono quelli che picchiano moglie e figli all'interno della famiglia, perché loro sono i padroni della famiglia e si impegnano a comportarsi meglio. Beh, il fatto stesso di non avere la capacità di esistere per se stessi, questi personaggi meritano molto disprezzo, eh? Tanto per essere chiari. Questo dal punto di vista del paganesimo e della stregoneria. E dove portano le marce dei guardiani della promessa? Portano a ciò che succede in Afghanistan con i Taliban. Tanto lo stesso, cristiani e musulmani è la stessa cosa, sempre mettere in ginocchio le persone davanti al loro Dio. Distruggete le immagini, decisione shock dei Taliban in Afghanistan. Beh, è normale, questo fa parte della religione. Oggi come oggi il cristianesimo...
Ma parte del monoteismo soprattutto, cioè fa parte dell'unico Dio, nel senso che essendo un unico Dio che comunica, cioè, essendo c'è un interprete, qualcuno che deve eseguire gli ordini, qualcuno che deve applicare la parola di Dio perché è stata rivelata, e questo qua è l'unico depositario, si può permettere qualsiasi cosa perché deve farla rispettare.
Ricordiamo le migliaia e migliaia di morti fatto dalla guerra delle immagini fra greci ortodossi e cattolici, Cioè migliaia di morti, proprio nel senso che si ammazzavano per strada, sono rivolte di soldati, eh. Un giorno o l'altro vi leggerò qualcosa. Poi ho un bellissimo articoletto di un amico che forse Francesco conosce, vediamo un attimo, Carlo Gisburg.
Sì.
Carlo Gisburg sulla Repubblica del 7 ottobre del 97, in quale parla di una gaffe fatta da Wojtyla, un lapsus freudiano. Quando Wojtyla parla agli ebrei, li chiama fratelli maggiori. Beh, una bella espressione, no? È una bella espressione.
Si presenta come una bella espressione.
Però ha un effetto biblico, ha un riferimento biblico preciso. E il riferimento biblico preciso è quello di Paolo, lettera di Paolo. Vediamo un attimo, tanto dopo arriverà. Arriverà. Dunque, è la lettera di San Paolo ai Romani 9:12, dove dice che il maggiore sarà sottomesso al minore, cioè gli ebrei saranno sottomessi ai cristiani. Il verbo usato dalla Vulgata di San Girolamo è serviet, il verbo originale greco deuleusein è ancora più duro, avendo la legge. Si legge nella voce doulos nel grande lessico del Nuovo Testamento una connotazione di schiavitù degradante, e questo si rifà più o meno agli ebrei di Esaù che vende la primogenitura a Giacobbe. Non so se qualcuno ha un po' delle idee. Bene, quando Wojtyla ha chiamato gli ebrei fratelli maggiori, non intendeva insultarli probabilmente a quel livello, però quella è la sua ideologia, quello è il suo pensiero guida. E questo lapsus freudiano ci dà la vera visione che hanno i cattolici nei confronti degli ebrei. Cioè in pratica siete solo dei servi, siete solo dei schiavi. E questo è stato per 2000 anni, finché i cristiani hanno fatto il loro capolavoro con i campi di sterminio nazisti. Il nazismo è cristianesimo, tanto per essere chiari. E questo è il pensiero di Wojtyla. Questo è Gisburg che rileva questa variabile. Avrei voluto essere io però a fare veramente. È molto bella, effettivamente Gisburg merita molto rispetto. Poi un'altra cosa, abbiamo la formazione della truffa. Trovate in Egitto la fonte dove si dissetò la Sacra Famiglia. Cazzo che bello, no? Sono scappati in Egitto, questa gente che non esisteva, sono scappati in Egitto, però questi hanno trovato la fonte dove si è dissetata la Sacra Famiglia. Allora vai un attimo a guardare in pratica cosa è successo. Hanno trovato un pozzo con dei resti di legno e dovranno analizzare, però siccome probabilmente attireranno turisti, ci sarà richiamo eccetera, inventano queste favole che le leggende metropolitane fanno passare per vero. Ecco la prova dell'esistenza del Gesù. Questa è truffa bella e buona. Questa notizia l'avete sul Gazzettino del 3 ottobre 1997. E adesso veniamo al nostro bijou. La sentenza, una sentenza che condanna uno dei centri di controllo sette dei cattolici. Il limite della critica religiosa è la sua argomentazione, altrimenti sconfina nella diffamazione. Cosa avrebbe detto in pratica questi centri, questo prete cattolico nei confronti ai testimoni di Geova? Si tratta di Don Bruno Gomiero e di Luciano Faraon, un avvocato veneziano piantato dalla moglie, perché la moglie si è fatta testimone di Geova. In realtà l'avvocato veneziano, io penso che non avesse la testa molto a posto. La moglie lo ha piantato probabilmente facendosi testimone di Geova, altrimenti non aveva motivo per piantarlo anche se si faceva testimone di Geova. E Gomiero e Faraon hanno avuto la bella idea di dare ai testimoni di Geova dell'associazione a delinquere, dicendo che i testimoni di Geova sono un'associazione a delinquere. Ora, perché questo? Perché i testimoni di Geova dividerebbero le famiglie, praticamente farebbero la divisione delle famiglie. Bene, io leggo da Matteo, se vi interessa. Non crediate che io sia venuto a portare pace sulla terra. Sono venuto a portare la pace, ma la spada. Ah, non sono venuto a portare la pace, ma la spada. Perché sono venuto a dividere il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla la suocera, e i nemici dell'uomo saranno i suoi familiari. Chi ama il padre e la madre più di me, non è degno di me. Per cui... Dire che i testimoni di Geova siano dei criminali da parte di un'associazione delinquente, da parte di un cattolico che ha sempre la Bibbia come punto di riferimento, è effettivamente offensivo. Se lo dicessi io, dicendo, visto che voi fate questo, 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 per me siete dei criminali, che sono un'altra cosa, è un altro discorso. Ma detto da un cristiano ai testimoni di Geova, è effettivamente offensivo. E conclude l'opinione: solo con il bilanciamento e la tutela di tutti i diritti garantiti dalla Carta Costituzionale, si legge nella motivazione della sentenza, si possono impedire forme di intolleranza e fanatismo religioso che in passate epoche storiche e purtroppo anche oggi in altri contesti geografici tanti guasti e sciagure hanno provocato e provocano. In materia di critica religiosa, scrivono i giudici, è possibile e lecito, in ossequio alla libertà di pensiero, giungere a negare fondamenti dell'altrui credo religioso, non solo quando tale giudizio sia frutto di un'argomentazione esposizione di contrari principi dogmatici dottrinali, e non apoditticamente, cioè non a priori, apoditicamente affermato, o peggio ancora, correlato a finalità criminose o comunque illecite. Pertanto, se c'è un atto criminoso, tu puoi parlare dell'atto criminoso. Se c'è un lato etico, tu puoi parlare del lato etico. Se c'è un lato morale, tu puoi parlare del lato morale e puoi condannarlo, puoi dire questo è un lato criminale perché io oppongo qualcos'altro. Ma dire che uno è un criminale, punto e basta, è un atto di ingiuria. I cattolici sono stati condannati, pertanto da adesso in poi, finché questa sentenza non verrà rilevata, c'è sempre il sospetto che siano dei criminali, tanto per parlare di rispetto. Molto bene, poi qui ho scoperto la molecola che protegge l'AIDS, ma questo mi interessa per il libro dell'Anticristo, mi interessa per altre cose. Io ho finito la rassegna stampa, Francesco ti lascio la parola.
Sì, ecco, ricordiamo che possiamo dare via le telefonate, chi vuole intervenire può chiamare allo 049 700 700. Io volevo fare appunto alcune così precisazioni o alcuni interventi. Ecco, recentemente si è costituito a Roma un osservatorio sul Giubileo. Si doveva chiamare Giubileo no grazie, ma purtroppo a Roma non si può toccare il Papa più di tanto, e si è dato questo osservatorio. È un osservatorio laico, abbastanza tranquillo, niente di particolare. Comunque avrà lo scopo meritevole di sorvegliare tutto quello che verrà commesso in Italia per favorire questo Giubileo, tra l'altro fasullo, di una cosa che non è mai esistita. Io mi riservo nelle prossime occasioni, nei prossimi interventi, di portare l'indirizzo, il numero telefonico di questa organizzazione, pur essendo un'organizzazione appunto indipendente, apartitica, essendo una delle poche che si dà da fare in un campo così delicato, io consiglio a tutti quanti di appoggiarla. Volevo anche ricordare che ai primi di novembre i nostri amici delle Stazioni Sacre Radici, fanno capo a una strega che si chiama Zoe, che alcuni nostri ascoltatori conoscono, faranno una festa di sciamani, che sarebbe la festa dedicata ai morti. Ecco, se qualcuno vuole partecipare, i posti sono ridotti, comunque c'è la possibilità, può sempre scrivere il nostro indirizzo o telefonare qui in radio, cioè farsi vivo, vi daremo tutte quante le coordinate appunto per poter intervenire verso questa festività. La festività sarà niente di particolare, sarà solo appunto la commemorazione di tipo celtico dei defunti. Se qualcuno è interessato qui del Veneto, alcune persone andranno sicuramente a questa festa, perciò si possono benissimo aggregare. Ecco, un'altra cosa che volevo appunto intervenire sugli argomenti parlati prima, che è il discorso appunto della differenza fra paganesimo e monoteismo. Cioè, il monoteismo è caratterizzato da una cosa, cioè che si fa sempre a una rivelazione, cioè nel senso che qualcosa viene rivelato, cioè nel senso come qualcuno ti aggiunge una notizia di una cosa che prima non aveva visto, non aveva sentito. Cioè i pagani non hanno la rivelazione, perché? Perché tutta la loro conoscenza è sempre legata al mondo, tutto il mondo, all'ambiente, alla realtà. Difatti nel paganesimo abbiamo l'anima del mondo, cioè è lo stesso mondo, la stessa terra, lo stesso pianeta Terra, per i pagani è un essere vivente che ha la funzione di mantenere la vita. La vita viene mantenuta finché gli uomini o tutti quanti, l'ambiente che vive su questa terra, ne entra in contatto e non danneggia il pianeta. Questo è fondamentale per i pagani, cioè i pagani hanno solo cose che si possono vedere, sentire, toccare, odorare, cioè hanno cose che sono percettibili. Nel monoteismo questo non avviene. A un certo punto, una cosa che prima non era mai esistita, non si era mai vista, non si era mai sentita neanche parlare, viene rivelata a qualcuno e questo comincia a farsi un propagatore di questa idea di Dio. Questo Dio, tra l'altro, nel monoteismo è sempre esterno al mondo, cioè nel senso che per vederlo dovrai morire, dovrai andare in un paradiso o in un inferno a vedere il loro Dio, dovrai fare qualcosa che non puoi né verificare. Per i pagani questo non c'è, perché per i pagani tutte quante le divinità che esistono, esistono sempre in quanto sono presenti, vicine e si manifestano.
Ciao.
Mi senti?
Sì, ti sento.
Sì, ciao.
Ciao.
Ciao Francesco, buona giornata.
Anche a te.
Senti Claudio, se tu mi permetti di completare il discorso che non ho potuto...
Sì, fa l'altra volta?
Sì.
Dimmi tutto, dai.
Diciamo che non è il tema propriamente di oggi.
Vabbè, non ti preoccupare.
No, però penso lo stesso di essere in argomento.
Sì.
Anche se un po' lontano. Comunque, volevo chiarire un pensiero che non era proprio esatto. Qualche trasmissione fa, quando si parlava della cosiddetta conquista nel Sud America e in Nord America, avevo detto che gli indiani pelli rossa e anche quelli e anche in Sud America volevano cancellare tutte le festività che riguardavano il 5 centenario.
Sì.
Io mi ero sbagliata, sì, era anche per quanto riguarda la storia del 5 centenario, però ogni anno in America, sia del nord che del sud, si festeggia la ricorrenza del Columbus Day, cioè il giorno di Colombo.
Sì, sì, dicevo.
Io volevo dire questo, era una inesattezza, perché tu mi hai detto è già stato fatto.
Ma non ti preoccupare per l'inesattezza.
Perché ogni anno c'è questa bella festa,
sì.
questa simpatica ricorrenza. Io tra l'altro mi trovavo proprio una volta là in Sud America, che c'era appunto, lì la chiamano in modo diverso, però è la stessa cosa, è l'equivalente del Columbus Day degli Stati Uniti. Ora non so se sia stata cancellata o meno, non ho più notizia di questo. Ecco, poi si parlava appunto alla conquista, si parlava dei Maya, ti ricordi?
Sì.
E tu mi dicevi che bastava una generazione per cancellare una cultura o un retaggio di civiltà.
Esatto.
Ecco, ma io leggevo che 4 secoli di studi non sono a tutt'oggi riusciti a svelare i segreti di questi popoli. Dico popoli perché tu sai che le civiltà,
certo,
Maya erano sia in Messico che in Guatemala,
sì,
e in Honduras erano poi sì, che mancano testimonianze letterarie e ancor più stranamente manca una tradizione orale che supplisca in qualche modo.
La tradizione orale non c'è più.
Sì, perché appunto perché non c'è più? Perché dicono che sembra che un trauma collettivo abbia colpito questo popolo, vietandogli di ricordare, perché bisogna anche sapere che quando li colse il ciclone della conquista di Pedro Alvarado, che massacrò sacerdoti, nobili, guerrieri, e sopravvissero solo contadini, quindi la luce del pensiero maya fu disintegrata.
Sì.
E scomparve anche ogni traccia di civiltà. Bisogna sapere appunto che quando per capire questa immensa tragedia, che quando i Maya cominciarono a esprimersi con l'ideogramma, tu sai che l'ideogramma sono dei segni grafici che rappresentano un'idea,
sì,
e non un valore fonologico.
Certo.
Cioè sono gli ideogrammi, sono la base dell'antica scrittura sumera egiziana.
Sì, sì. Beh, c'è alcune forme, comunque ben dai.
Sì, vabbè. Allora, quando i Maya cominciarono a esprimersi con l'ideogramma e inventarono lo zero e affrontarono i primi calcoli aritmetici, e quando composero un calendario di 365 giorni e cominciarono a studiare le stelle, fondarono la prima scuola di astronomia, l'Europa era ancora ai tempi delle sue più primitive culture.
Era in pieno oscurantismo,
Ecco, quindi appunto, riferendomi appunto a questo trauma collettivo che dicevo prima, difatti gli occidentali chiamano questo rifiuto sociale degli indios, e dicono che si tratta di un fenomeno comune a tutte queste popolazioni dell'America meridionale.
C'è fu anche un luogo, mi sembra, dell'Anda che organizzò il...
No, non riesco a sentire niente.
Ci fu anche un luogo da parte appunto dei conquistatori, mi sembra dell'Anda, che organizzò proprio la distruzione massiccia di tutti quanti i testi,
sì,
delle popolazioni del Messico.
Sì, 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 sì. E dicono, sì, perché appunto cioè che questo trauma nasce dal fatto che, cioè, questo trauma continuo nasce, è dovuto, diciamo, alla rapida e spietata distruzione della loro civiltà. Da allora queste popolazioni hanno sempre opposto alla nuova civiltà una resistenza passiva, è fatta di fedeltà alla tradizione e di assoluta mancanza di ambizioni. Cioè ancora oggi c'è un rifiuto, cioè non partecipano, non si integrano.
Esatto.
Volutamente vivono così ripiegati in se stessi, un rifiuto e una rinuncia totali. Cioè una tragedia che continua ancora oggi.
Sì, ma è molto... ci sono tutta una serie di variabili dal punto di vista della magia e della stregoneria. Cioè anche queste sono tecniche per non farti distruggere. Cioè si parla di stregoni che facevano i campanari, che facevano i preti.
Sì.
Capisci? Cioè esistono delle tecniche di passività che serve per evitare l'autodistruzione.
Ah, sì, certamente. Certamente. Sì, sì,
cioè
sì.
Quando l'errore avanza ognuno deve arrangiarsi,
sì.
E fra chi si arrangia, chi sopravvive, riesce a seminare qualcosa.
Sì,
cioè
sì.
Come quando un popolo viene distrutto, no? C'è chi emigra, chi scappa, e c'è chi resta.
Sì.
C'è chi resta a costruire, insomma, qualcuno che scappa ritorna, qualcun altro va via, insomma.
Per esempio tu sai che i Zappa, le sì? popolazioni del Zappa sono Maya.
Sì, sì, sono Maya, credo di sì. Penso sì. Che anche i cosi, anche gli Acqui vennero trasferiti tutti quanti.
L'imprecisione... volevo appunto parlare un po' anche di Maya, perché penso che abbiano meritato...
Sì, anche se io sono convinto che i Maya fossero già semidistrutti quando era arrivata la civiltà occidentale, erano più gli Aztechi che hanno fatto fuori, cioè erano già incalando la civiltà
Maya.
Sì, 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 non sono stati, non credo che siano, provo a controllare bene, ma non penso che siano stati i conquistadores a distruggerla, prova a vedere. Credo che già lì
ho controllato un po' dappertutto.
Sì.
Libri, enciclopedie, sto cercando. Questo è.
E ti danno questo dato?
Mi danno questi
Perfetto.
Dati. Proprio quando è stata una cosa talmente improvvisa, sto ciclone, sta conquista di questo Alvarado, cioè sono stati colti, erano miti, erano buoni, non
sì.
Sono stati colti così di sorpresa,
vabbè.
Non sospettavano nemmeno.
Sì, comunque adesso faccio un po' di ricerca anch'io di sto Alvarado, voglio vedere com'è.
Io ho cercato dappertutto in vari libri di storia che ho qui, anche nelle enciclopedie.
Sì.
E libri, per questo ti dicevo.
Sì, va benissimo.
Tu sapevi di qualche scritta che dicevi che avevano.
No, io ho cercato quel documentario, credo che sia La ruota del tempo, sì. Che affermava questo, insomma, ho detto l'altra volta.
Sì.
Va bene.
Va bene, vi ringrazio.
Ciao Francesca, grazie a te invece. Ciao, ciao.
E in effetti anche della tragedia dei Maya e degli Aztechi io chiedo dove sta il rispetto, tanto per essere chiari.
Sì, basta pensare a una cosa che ad esempio nel caso anche di tutte le popolazioni, ad esempio amerinde, soprattutto quelle del Messico.
Buongiorno.
Mi chiamo Raimondo.
Dimmi tutto.
Possiamo darti del tu?
Sì, certo, come vuoi.
Allora, tranquillo, perché io ce l'ho con le verità rivelate e anche con i dogmi e anche con le affermazioni così secche, no? E ora chiedo alla tua cortesia di lasciarmi leggere senza interrompermi. Posso?
Sì, 2-3 minuti però, non più lungo.
Allora,
d'accordo.
10 righe da una parte e 10 righe da un'altra.
Va bene.
D'accordo?
D'accordo.
10-10.
Dai, non ti interrompo, vai pure.
Bene, grazie. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso Dio. Tutte le cose per mezzo di Lui furono fatte, senza di Lui nulla fu fatto di ciò che fu fatto. Questo è uno che tu conosci, vero?
Sì, è Giovanni.
Bene,
vai.
Bene, grazie.
Almeno?
Sì, certo, Vangelo di Giovanni.
Bene.
Adesso un altro, attento, lasciami finire. L'universo, la coscienza era totale,
sì.
Ogni molecola nel più infimo movimento era contemporaneamente coscienza di sé e coscienza del sé. Ogni infinita porzione di molecole possedeva nel medesimo tempo la coscienza di sé e del sé, suoi e quelli dell'universo intero, sia nella sua totalità sia nell'infinita individualità delle sue molecole. Dimmi che differenza c'è fra l'uno e l'altro.
Sì, subito, te lo dico per radio, ciao.
Grazie.
Allora, questo siccome è dal libro dell'Anticristo, rispondo subito per radio alla differenza che c'è. Il Verbo non è una cosa per definire un elemento astratto. Il Verbo è la parola. Ed è solo la parola, perché il concetto di Giovanni era che tutto è determinato attraverso la parola. Non aveva il concetto di coscienza o il concetto di corpo luminoso. E la parola è la ragione. Quando il Dio degli ebrei costruisce il mondo, dà il via al mondo, scusate un attimo, 2 secondi solo che do la spiegazione all'amico, dà il via al mondo mediante la parola, cioè la luce fu, e i 7 giorni della creazione sono 7 giorni letterali, come è stati smerciati. Quello che parlo io, quello che definisco io nel libro dell'Anticristo, è la coscienza, la consapevolezza di se stessi che permea l'intero universo prima di cessare di essere. Prima che questa consapevolezza cessi di esistere e la forza dell'esistente si espanda in quanto esiste. Cioè, la forza delle trasformazioni, la forza del divenire, diventa la magia dell'esistente, diventa la stregoneria dell'esistente, diventano le divinità che abbiamo attorno. Le cose sono diametralmente opposte, perché la ragione, come costruita da Giovanni, costruisce i campi di sterminio, costruisce la sottomissione. Perché la ragione deve necessariamente essere bloccata. L'energia vitale non può essere la coscienza, la consapevolezza non può essere bloccata. Vado con le telefonate e dopo eventualmente continuerò.
Pronto? Buongiorno ragazzi.
Dimmi tutto, ciao.
Ecco, io vorrei così una spiegazione su questo. Sono stata fascina per Ravenna, questo paese di montagna.
Sì.
Era una chiesa che c'era di preti, esorcismo gli faceva,
sì?
Comunque c'era dei pulmi che veniva, io sono andata in macchina con mio marito, con di altre persone per vedere questa cosa, insomma c'era delle persone che viveva qualche ragazza male a casa che aveva come il demonio, Insomma, non era capace di vivere queste persone. Comunque, è stato detto di portarle lì, e là questi preti, insomma, in 4-5 uomini, non era capace portarli davanti all'altare di questo prete con questo collare di un santo che era morto, da metterlo sul collo, insomma, e urlava, ripeteva. Insomma, ma che cosa è? Voglio dire, è vero queste cose?
No,
però ho visto con i miei occhi.
Sì, 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 ma ti rispondo per radio tranquillamente.
Ecco.
Va bene.
Ecco, mi dà una risposta.
Sì, sì, sicuramente.
Grazie.
Ciao.
Allora, diamo una risposta breve. Le patologie psicologiche e anche le reazioni psicologiche sono sempre fortissime. Se uno ha una patologia psicologica ed è educato nel cristianesimo, alla sua patologia, alle sue reazioni, l'imputa sempre a qualcos'altro. Per cui l'imputa ai condizionamenti avuti dal cattolicesimo. Per cui questo è, da un lato, la persona che ha dei problemi, e dall'altro lato è la sovrapposizione del condizionamento educazionale cattolico. Per cui sono delle grandissime cretinaggini, queste.
Sì, ma il cristianesimo, cioè, potrebbe essere interpretato anche come formazione di malattia di tipo psichiatrico, cioè di tipo schizofrenico, nel senso che porta a uno sdoppiamento della persona, cioè nel senso che pone sempre in conflitto, cioè in un discorso dualistico, cioè il bene o il male, il cielo, la terra, il paradiso o l'inferno. Questa necessità di sdoppiare le cose porta nelle psiche delle persone che tendono a essere unite, cioè nel senso che una persona non è sdoppiata, ma è sempre se stessa, può avere dei momenti diversi, ma sono sempre ricondotti a un proprio essere, porta delle persone particolarmente sensibili a delle deformazioni. Se io per 2000 anni vado a inculcare il pericolo del peccato, vado a inculcare il problema della colpa, dell'errore, del mancato perdono di fronte a Dio, imposto un discorso, diciamo, di dominazione, di repressione.
Scusa,
sì, no,
vai pure.
Allora, no, volevo solo dire sugli esorcisti. Avete notato che sono solo donne che vanno a farsi fare l'esorcismo?
Spesso sono donne, sì, spesso.
Siete grandi, io vi ascolto solo da 3 settimane, ma vi ammiro moltissimo.
Grazie.
Continuate così.
Grazie, ciao.
Questa comunque è quasi la cinquantesima trasmissione. Scusa Francesco, sì. Posso fare due
parole? Sì, no, di pure.
Niente, sempre l'amico prima che parlava del verbo, c'è da aggiungere ancora. Mentre la coscienza dell'universo è una coscienza in se stessa che si distrugge per dar vita all'universo che noi lo conosciamo, il verbo, continua ancora, tutto fu fatto per mezzo di lui. Cioè è un agente esterno che costruisce qualcosa, e senza di lui nulla fu fatto di quanto esiste. Cioè è sempre l'agente esterno che costruisce l'esistente. Non è la coscienza che prende coscienza, che deve trasformarsi, che deve divenire. La consapevolezza dell'universo si distrugge per costruire l'universo esistente. Per cui la forza della costruzione non è quella di un Dio esterno, non è quella di una divinità esterna, ma è dentro di noi, è dentro ogni essere, ogni molecola, nel pianeta Sole, nel pianeta nella Terra, in tutte le divinità che ci circondano. È in Venere, è in Venere come venerazione del circostante, è in Minerva nella sapienza, è nelle determinazioni degli individui, nella volontà.
Sì, no, per usare forse un'immagine per capire questo concetto, cioè nel cristianesimo dice la parola io, questo deve essere. Il paganesimo è un vulcano, cioè ha dentro la lava, il magma lo butta fuori, crea le cose.
Dimmi tutto, Giampaolo.
Sarò sintetico.
Dimmi.
Mi riferisco alla prima parte della trasmissione che mi ha fatto venire dei brividi lungo la schiena. Un abbraccio forte, triplice, a te, a Francesco e soprattutto a Giordano Bruno.
Grazie.
Non ho altro da dire.
Grazie anche per Bruno. Quando lo vedo gli
quando mi vedi Giordano Bruno...
Quando lo vedo è qua attorno, certo. La sua forza ci appartiene, no?
Certo, siamo in mezzo.
Certo.
Certo, ciao.
Ciao
a tutti.
Sì, ecco, io volevo appunto aggiungere questo qua. I cristiani, con la loro visione del mondo, dicono, il Dio dice, io voglio che questa cosa sia, la crea dal nulla, cioè dal niente praticamente si manifesta in qualcosa. Il paganesimo, questa è una cosa inconcepibile, cioè il paganesimo dice tu puoi creare un qualcosa se solo che questa cosa possiede, cioè se possiede una materia, se possiede un corpo, se possiede qualcosa. Potremmo intendere per il paganesimo il discorso di un vulcano, cioè un vulcano contiene in sé il magma, questo magma a un certo punto è concentrato, viene espulso esternamente e crea una situazione, modifica l'ambiente circostante, cioè crea ad esempio un deserto di pietra che poi col tempo verrà distrutto, creerà la sabbia, potranno inserirsi delle piante, però non è che questa magma venga inventata, venga estratta dal niente, la possiede, la trasforma, cioè finché rimane ad esempio dentro il vulcano, questo magma non crea danni, crea quando esce. Proprio questo magma può diventare un terreno fertile. Cioè, questo è il problema proprio. Il paganesimo dice che esiste la trasformazione, non esiste la creazione. Cioè, tu puoi trasformare qualcosa che esiste, lo puoi trasformare in qualcos'altro, lo puoi modificare, lo puoi alterare, però deve esistere. Per il monoteismo questo non esiste, esiste solo la parola. Cioè, anche gli dei pagani, non parlano, cioè tendono sempre ad agire, a comportarsi. Gli dei pagani reagiscono alle richieste degli uomini, cioè gli uomini possono parlare, possono dire alla divinità: noi necessitiamo di qualcosa, noi abbiamo bisogno, a noi serve questo, noi siamo tutti bisogno, tu sei la divinità e devi soddisfare questo bisogno.
Ma non devi per crescere, devi tu soddisfare questo bisogno perché tu devi crescere.
Cioè, abbiamo fatto l'esempio anche di Atene. Perché si chiama Atene? Non perché è arrivata lì la dea Atena e gli ha detto: se non vi chiamate come voglio io, siete rovinati. No, i latinesi hanno detto: la divinità che farà il dono più utile alla città, noi daremo il nome alla città. E di conseguenza hanno fatto una giuria, loro hanno stabilito loro se la divinità soddisfaceva le loro necessità. E quando hanno soddisfatto le loro necessità, hanno scelto il nome. Cioè, non c'era una sottomissione, non c'era il potere del Dio. Cioè, non è come nel monoteismo che dice: io ti impongo questo è il tuo fede, questo è il tuo modo di agire, questo è il tuo comportamento. La divinità ha detto: va bene, ho una richiesta degli uomini, io la soddisfo e spero che sia gradita agli uomini. Questa è una differenza fra monoteismo e politeismo.
Buongiorno.
Ecco, ho sentito, sapevo, purtroppo non sono un praticante, ma se uno mi domanda dico, non è che non dico che non sono cattolico. E a proposito di questo, ho sentito anche oggi, appunto, mi è pesato, ecco, anche se non un praticante, ripeto, quel fatto di ogni cristiano cattolico, cristiano in genere, dovrebbe sentirsi delinquente, no? Mi pare di aver sentito la parola.
Sì, no, beh, non so se è vero, comunque molto probabilmente sì, è stata usata.
Sì, ma senza fare il nominalismo,
sì, ma non è importante.
La tradizione va di corsa, per cui...
Ma sì, vabbè, no, ma comunque...
Sono sicuro che sono stato scrupoloso nel sentire.
Comunque il principio è questo, per il principio della responsabilità morale, chiunque abbraccia una certa filosofia ne è responsabile di tutti i danni che quella filosofia comporta.
Ecco.
Nella misura in cui fa parte della filosofia. Se la filosofia dice: voi dovete volervi bene, e uno odia, la filosofia non è responsabile. Ma se la filosofia dice: tu fai quello che voglio io, se no ti ammazzo, se tu ammazzi, tutti quelli che appartengono a quella filosofia sono responsabili. È il principio della partecipazione morale.
Ecco, e appunto perseguendola così, senza soluzione di continuità, se riesco a farlo, appunto per questo io dico: quelli che hanno ucciso Giordano Bruno e hanno fatto un crimine, non è che l'hanno fatto perché seguivano il Cristo. Che
no, seguivano il Cristo.
Anzi, lo stavano applicando.
No, seguivano il Cristo.
Siccome il Cristo non aveva detto questo...
Come no? Lo ha fatto.
Lo ha fatto.
Col fico, la sua azione che ha fatto col fico, sia in Matteo che in Marco, è questo: o fai quello che voglio io ti ammazzo. Questo fa Gesù di Nazareth. Che dopo non te lo spaccia, non te lo dicono, sì, perché fa schifo questo.
Non è che non voglio interloquire, voglio proseguire.
Va bene, d'accordo. Vai tranquillo.
Ecco, bene. Allora, in nome di questo, io vorrei sapere qualcosa, come dire, di addebito specifico, perché dico, non disconosco il fardello dell'Inquisizione, delle streghe, che secondo me, come ha detto la settimana scorsa, non è vero che sparino a milioni, nemmeno a centinaia di milioni, nemmeno a 100.000.
Sì.
Comunque, il fatto è questo: non riconosco il fratello. Comunque, come attribuire a me un qualcosa,
sì,
come cristiano, la cosa non mi è indifferente.
Certo.
Come un addebito specifico di Giordano Bruno, sicuramente no, ma comunque può essere un'opinione mia. Ma vuoi sapere anche il nome, poi del motivo che porto dopo, faccio presto, assicuro, dico,
sì,
qualcosa di specifico, non da come dire, da contestare in sede penale, anche,
sì,
se il riferimento che poi ha dato lei in serie di rassegna stampa,
sì,
molto veloce,
sì,
diceva, ha detto
sì,
un'associazione è stata condannata, è stato l'avvocato, il prete, non so chi condannato.
È un prete e un avvocato che hanno fatto l'articolo insieme.
Ecco.
Sì?
Loro hanno, secondo me, rischiano molto, difatti sono stati condannati, mi pare.
Sì?
Lei ha detto, hanno definito associazione di...
Si hanno dato l'associazione dei vincoli e testimoni di Geova.
Sono stati condannati perché,
certo,
sono riusciti,
certo,
a fare una diffamazione,
certo,
non avendo, secondo,
certo,
la Corte,
certo,
dimostrato questo.
Certo.
Allora dico, per fare un pandanno,
sì?
Questi hanno rischiato a dire l'associazione,
certo,
di lingue, non,
certo,
faccio del nominalismo. Certo che però mi è stato spontaneo e anche logico riandare, tornare per un momento al fatto di delinquere attribuito, diciamo così, a me,
beh,
a una persona,
certo,
che sono un
certo
continente di questi,
sì.
Ma lei vede, io penso senz'altro è di tutta evidenza,
sì,
il rapporto, quindi per fondare questa associazione non per essere pervicace,
sì,
intendere su questo,
sì,
se diciamo così, ecco, dirò troppo, dico, se lei non entra di particolari, è cattolico,
sì,
di oggi, praticante, non praticante, finto cattolico, ipocrita,
sì,
delinquente, tutto quello,
sì,
se lei non attribuisce qualcosa,
sì,
di specifico, dato,
sì,
che porta ad aggravio, a,
sì,
peso e a ritorno,
certo,
di cattolici,
certo,
quella condanna di Venezia,
certo, certo,
se è conseguente dovrebbe,
sì,
andare oltre. Se posso, una seconda cosa, se posso, le cose.
Prego, prego.
Sull'Avvenire dell'8 ottobre, a pagina 21,
sì,
Gianfranco Swiderkowski, la dà sul naso, mi permetta, a Carlo Ginzburg, emerito storico, autore di quel grande libro,
sì,
su un eroico borghese di Ambrosoli, no? Il martire avvocato.
Va bene,
ecco,
va,
quando
anche,
si rifà i romani, è sfuggito al grande storico Carlo Ginzburg, per,
sì,
carità, io non mi permetto di giudicarlo,
certo,
ma comunque
prego,
mi affido all'Avvenire, non perché è il giornale dei preti o dei cattolici. Dico, si riferiva ai romani e attribuiva un lapsus soliviano al Papa. Quando il Papa, quando parla dei fratelli maggiori, non è i fratelli maggiori del Sergiet che devono essere soggettati gli ebrei ai cristiani nuovi, no? Perché San Paolo difendeva,
sì,
gli ebrei, anche se che tirava i reti.
Davvero?
Il rabbino Toff riporta a pagina 21 l'Avvenire di,
sì,
ieri, no?
Certo.
Dice, il rabbino Toff dice, fu proprio in quel momento, Giovanni Paolo,
certo,
II, che va alla sinagoga,
certo,
di Roma, che si aprì una nuova pagina tra ebrei,
certo,
e cristiani, il Papa, non quella,
sì,
frase di fratelli maggiori,
sono d'accordo
ha chiuso
con te.
Quindi,
d'accordo con te. Non
quindi,
contento
Carlo Ginzburg, per carità, ha preso una cantonata.
No, non ha preso una cantonata. Lui lo dice quello che stai dicendo tu, eh? Cioè lui lo dice, io ho soltanto sintetizzato quello che mi interessava,
sì,
ma quello che tu dici nell'articolo lo dice. Cioè lo dice, se te vuoi ti do anche l'articolo,
sì,
della Repubblica.
Ma mettiamo davanti qui le virgolette di Ginzburg.
Bellissimo.
Ce l'ho.
Perfetto.
No.
Niente, se vuoi ti rispondo sia la prima parte che la seconda parte, se vuoi.
No, ma dico, quando Ginzburg dice, tra virgolette, molto gradi questo affermo, senza rendersi conto, dice Ginzburg, di riecheggiare Romani...
Esatto.
Quando poi cita i fratelli maggiori non si rifà a Romani.
No, io non lo metto in discussione, questo
no,
io non l'ho discusso.
Allora, vuol dire che Carlo Ginzburg sbaglia.
No, non sbaglia.
Ma sei stato Elio Strof l'ebreo ad Arato al Papa.
Sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te.
Ecco, quindi
sono d'accordo con te.
Comunque quello che ho detto.
Va bene, d'accordo. Grazie invece dell'intervento.
Grazie
a te invece.
Buonasera.
Grazie a questo radioascoltatore. Comunque mi dà l'opportunità di precisare. Allora, vediamo un attimo. Per quanto riguarda quello che afferma Ginzburg dice perfettamente che Toaf riconosce a Wojtyla il fatto che finalmente c'è un'apertura. Quello che diceva Carlo Ginzburg era che nel pescare un termine che gli andasse bene, Wojtyla ha pescato nella sua memoria qualcosa che gli funzionasse, però quel qualcosa che gli funzionasse aveva un altro riferimento. Per cui è un freudiano, cioè un lapsus freudiano che non indica le intenzioni reali del momento, però che dà un effetto della cultura, qual era la cultura. Poi rispondo alla prima parte un attimo solo.
Sì.
Pronto?
Io ricordo chi vuole intervenire.
Sono da Vicenza, allora, sono un po' incasinato.
Dimmi tutto.
Pensiero così. Allora, sto ascoltando qui un po', sarà mezz'ora, un po' di più.
Sì.
Ho sentito delle torture di Giordano, eccetera, mi è venuto in mente una cosa, e qua è nato il casino, cioè la Chiesa uccide perché non gli viene data ragione, o perché comunque lei deve essere il potere totalitario, perentorio, non esiste altro, è quello e basta, se no ti uccidono, bene.
Sì.
Però... spesso giustificato anche da scritture bibliche, no? Mi hai detto,
certo,
fico, eccetera. Però io non riesco a capire una cosa, no? Una domanda, non in contestazione, una domanda, proprio un quesito. Ma persone come William Tyndall, non so se...
No, conosco.
Beh,
va avanti.
Traduttore della Bibbia,
sì?
È stato perseguito a una vita, è stato ucciso.
Sì?
E poi non solo l'hanno ammazzato e torturato, prima e dopo che un po' di anni l'hanno riesumato e hanno buttato sui cadaveri nel fiume, sui cadaveri nel fiume, no? Perché non bastava.
Scusa, mi dai il nome di questo?
William.
Allora, William?
La pronuncia è Tyndall, penso si scriva Tyndale.
Tyndale?
Sì, dove sono, allora, so ci siano H in mezzo. Comunque questo qua ha tradotto, una frase storica che ha detto lui era,
sì,
farò l'ha detto a un vescovo, non mi ricordo, era inglese questo fa, farò conoscere la Bibbia anche ai dei ragazzini che guidano l'aratro.
Eh sì, la Bibbia era un libro proibito.
Esatto, era un libro proibito, no, lui c'è proibito. Era si poteva leggere, però c'era una traduzione in greco, in latino.
Doveva interpretarlo il prete, era il prete che esatto. Vendeva la sua versione,
esatto,
sia gente.
Una pagina di un testo del Vaticano, adesso non ce l'ho qua sotto mano, se vuoi un po' di tempo vado a prenderla, dove un cardinale dell'Europa centrale scrive una lettera al Papa dicendo che fino a che la Chiesa non farà conoscere, non farà tradurre, non farà o interpreterà a modo suo quello che è scritto nella Bibbia, e quindi i sudditi non potranno attingere e quindi ragionare con la loro testa su quello che c'è scritto, quindi interpretazione personale, eccetera, la Chiesa avrà il predominio per paura, per timore, l'inferno,
sì,
bagianate
sì,
come l'inferno, bagianate.
Solo
come
che la Chiesa sapeva che non avrebbe più avuto il dominio dopo. No?
Esatto, sì, sì, sì. E questo era un consiglio che questa persona diceva al Papa, eccetera. Io ho letto anche il libro I Vicari di Cristo, non so se tu hai mai...
No, però l'ho sentito, forse Francesco l'ha letto.
Cioè,
è terribile, d'accordo.
È allucinante, no, di Rosa. Cosa ha preso la Chiesa della Bibbia, cioè del Vangelo?
Tutto, l'ho applicato tutto, letteralmente.
Cioè, non riesco...
Solo che ha venduto un aspetto di propaganda alla gente che non si poteva difendere. E invece, invece nelle scuole di teologia ha venduto l'essere padrone, l'essere emissario del Dio. Capito?
Sì, essere emissario... Ma è una cosa che si sono detti loro? Nessuno gli ha dato questo...
No,
sia del Papa
Dio? Sia Dio come nel suo esempio, sia gli esempi che fa Dio nel suo fare, sia gli esempi che fa Gesù di Nazareth sono i padroni. Perché Gesù caccia i mercanti dal Tempio? Perché lui è il padrone del Tempio. E tutti devono fare quello che vuole lui. Non gliene frega la vita delle persone.
Beh, però lì forse il contesto era che questi qua commerciavano a
No. Il Tempio era un luogo in cui si incontravano tutte le genti, parlavano, discutevano, facevano affari, cioè era il centro della città, anche fra gli Etruschi c'è la stessa cosa. Lui invece vuole impossessarsi e non gli frega niente degli altri, cioè gli altri sono merda per lui, tutti devono mettersi in ginocchio a pregare il suo padre, capito? Questo è l'esempio che dà la Chiesa, infatti la Chiesa caccia tutti via, no? Tutti devono fare quello che vuole lei.
Esatto, io volevo anche riprendere un discorso che hai detto riguardo i testimoni di Geova, cioè è uno scempio, cioè siamo in un paese civile, così ci definiamo, vedere quei cartellini blu. Non suonare.
Sì, beh, sono scelte delle persone, non si possono.
Una scelta delle persone. Certo. È una scelta delle persone. Non è scelta delle persone, è scelta dei preti. Perché io penso che se fossimo nel 1400, tutti a rogo.
Io non mi.
Tu pensi che nel 1400 avremmo fatto questi discorsi qua?
No, assolutamente.
No, tutti con quel morso nella lingua e via,
certo,
e silenzio, no?
Certo.
Adesso invece, siccome la legge tutela la libertà, eccetera, ti dicono comunque, ti attaccano il cartellino, non suonare perché mi dai fastidio, perché non le penso come te.
La Costituzione tutela i cristiani dall'adorare il loro Dio malvagio, finché resta un atto di fede, finché non viene imposto al corpo sociale, altrimenti il loro Dio, la loro religione è incostituzionale. Comunque adesso devo rispondere all'altro. Grazie, ciao Tenva. Pronto?
Pronto?
Sì? Radio Gamma.
Radio Gamma?
Sì?
Sentivo sui testimoni di Geova, però una cosa, preferirei non dire il mio nome.
No, vabbè, d'accordo, però io non volevo parlare sui testimoni di Geova, ma tu dici quello che vuoi dire intanto.
Ecco. Intanto, io non sono né una basabanchi, né una bigotta, né sono pronta a mettere in discussione tutto quanto, però chi mi venga a dire che è una vergogna qui al fatto di mettere sui cartellini ai porte.
Beh, ma sono opinioni e le opinioni sono sempre rispettabili, sia chi mette il cartellino sia chi condanna l'atto.
Sì, per cui... però chi ha avuto a che fare con i testimoni di Geova e ha aperto la porta sperando che fossero persone normali, pronte anche a discutere su qualcosa, non lo so.
No. Io ho aperto la porta, ho discusso con i testimoni di Geova e dopo non sono più venuti. Io ho aperto la porta, ho discusso con i testimoni di Geova e dopo non sono più venuti, non c'è problema.
Io fare in un'altra maniera, praticamente il fatto è che non vorrei più di tanto, però che mi dicano che sono persone normali. Io rispetto la diversità, le opinioni e tutto, però quando una persona perde il cervello, si lascia abbindolare.
Cioè, le persone sono responsabili anche del fatto di farsi abbindolare. Cioè, io non posso condannare i cristiani perché uno crede nel cristianesimo, capisci? Ecco. Posso attaccare il suo credo, ma non dire tu non devi credere nel cristianesimo.
Sì, perfettamente. Non riesco anche a condannarli in tutto e per tutto, perché non voglio condannarli, però il fatto che loro predicano bene, razzolano male, questo c'è tanto nei testimoni di Geova quanto in tutte le altre cose. Però quello che mi dà fastidio è che chi che vuole a che fare con i testimoni di Geova è molto più cattivi dei cristiani.
Sì, vabbè, comunque.
Anche a chiesa gabbia e so pecche, so robe.
No, non ha pecche, ha solo malvagità. Ha solo malvagità.
Non è che ne abbia tantissime. Una unica.
La malvagità sia dall'alto, non dal basso.
Sì, beh, dal basso, il basso sopravvive, sì.
Ecco, perché il potere, dopo che c'è il potere, che c'è la malvagità, che c'è eccetera. Però, e ora mi adesso. Se ammetto che Gesè nella Chiesa cattolica non mi sembra di portare in palmo perché anche i testimoni di Geova.
Ma lei non mi sente però.
Non è una religione.
Pronto?
Pronto?
Sì, dimmi.
Ecco. Cioè non trovo che sia una religione i testimoni di Geova. Testimoni di Geova è una setta.
I testimoni di Geova sono una religione come tutte le altre, hanno i diritti come gli altri. Poi uno può condannarli, non essere d'accordo, dirgli a me non mi va bene, può anche attaccarli dal punto di vista religioso, non può insultarli così tanto per insultarli, però sono una religione.
No. Questo non...
Pronto?
Pronto.
Mi senti?
Sì, ti sento.
Va bene.
Ecco, comunque vi ascolto sempre.
D'accordo.
Va bene.
Grazie. Ciao.
Vediamo un'altra telefonata e dopo andiamo avanti un attimino. Pronto?
Sì?
Radio Gamma 5?
Sì, Radio Gamma 5.
Io dicevo questo, io sono un po' pallido come erudizione teologica o antiteologica, però mi sembra che Gesù Cristo ama anche voi, perché lui si circondava dei samaritani di allora che erano autentici pagani.
No, non è vero.
È verissimo.
No, non è vero.
Rinunciavano alle messie e professavano il paganesimo.
Non è vero.
È una setta all'interno dell'ebraismo.
I samaritani erano gli ebrei.
È una setta all'interno dell'ebraismo, come ce ne sono adesso sette.
Sì, ma credevano anche loro nel politeismo.
No.
Questo voglio dire.
No,
sì?
Erano i fenici. I fenici e gli aramaici.
Comunque, secondo me Cristo vi vuole più bene che a noi che diciamo di credere e magari toleriamo gli stati di fatto.
Ciao,
arrivederci. I filistei.
Scusate. Sì. Scusa un attimo.
Se no, i filistei erano politici.
I filistei non c'erano ai tempi di Gesù, esatto. Erano delle popolazioni del mare. Vediamo un attimino, io devo rispondere sempre all'amico che mi ha fatto la prima parte della domanda. Vediamo un'altra telefonata, prendiamo l'ultima telefonata, poi rispondo e va in onda Mario.
Pronto?
Sì?
Edogamma, dimmi.
Buongiorno, è la prima volta che telefono, posso dire anche un mio piccolo
telefono? Certo.
Ecco, io mi chiamo Paolo, telefono a Chioggia.
Dimmi tutto.
E volevo dire che si parlava a proposito di setta, che la setta deriva dal greco airesis, che significa scelta, vuol dire una scelta diversa da una religione imposta o comunemente accettata. Quindi, setta è sbagliato, perché il cattolicesimo è stato imposto o comunemente accettato perché si è nati in quel posto. Comunque la scelta che più è giusta da parte dei testimoni di Geova hanno ponderato, sono accertati delle cose dalla Bibbia e quindi l'hanno accettata. È diversa.
Dunque, la Bibbia però non ha nessun valore.
Perché la scelta è una cosa imposta. Tutto qua.
Perfetto.
Ciao. Sì. Buongiorno.
Buongiorno.
Ringraziamo anche questo radioascoltatore. Il problema setta, io invece lo leggo in maniera diversa, cioè settore, settorializzare quello che è il sistema sociale, cioè chiamare fuori dal sistema sociale, appartare. In questo termine io uso setta. Non prendiamo più telefonate, Francesco, se vuoi.
No, vai, ti rispondi che casomai.
Niente, voglio rispondere all'amico che mi aveva fatto le domande sul allora tutto è uguale, no. Questa è quasi la 50ª trasmissione. Io ho già citato tutti i passi biblici, ho già citato che cos'è il Dio dei cristiani, che cos'è il Dio biblico, che cos'è, quali sono i suoi intenti, quali sono i bisogni e quali sono le sue azioni. Le due azioni più malvagie che compie il Dio dei cristiani è il diluvio universale, col quale distrugge l'intera umanità, perché a lui non gli va bene, perché quell'umanità non si sottomette, e la strage di Sodoma e Gomorra. Quelli sono delitti compiuti dal Dio dei cristiani. Ora, la Chiesa cattolica, ogni Chiesa cristiana si identifica col Dio, per cui si reputa in dovere di poter fare qualsiasi strage, purché la gente si metta in ginocchio. Cioè, il fine dell'azione non è uccidere una persona, è quello di sottometterla, metterla in ginocchio. Per questi motivi, dal momento che la Chiesa cattolica prende le direttive che gli arrivano dalla Bibbia, per questo ogni cristiano, ogni cattolico è responsabile degli atti, perché quegli atti non sono frutto della sua malvagità, non è il male che esce dal cristiano, che danneggia il cristiano, ma è la dottrina cattolica nel suo insieme che dà queste direttive. Se oggi i cattolici non possono più fare quello che facevano una volta, non è perché loro hanno deciso di non farlo più, ma perché altre forze si sono ribellate, li hanno combattuti e li hanno messi in un angolo, li hanno messi con le spalle al muro. C'è stato il respiro di libertà contro il cristianesimo. Cioè non è che i cristiani hanno deciso, basta, non bruciamo più nessuno sui roghi. No, loro sono stati messi con le spalle al muro da altre forze, da forze sociali, da forze economiche. Non sono stati, hanno detto, Dio non dice mettere sul rogo. No, Dio dice ammazza la strega, ammazzala, bruciala, non lasciare che strega viva. Questo è l'imperativo del Dio. Ora, per questo motivo, adorare quel Dio significa essere partecipi a questo, significa partecipazione morale in questo. Dopodiché uno dice, no, a me il Dio biblico non mi sta bene, mi faccio un altro Dio. Benissimo, però non ti chiamare più cristiano, non sei più cristiano, sei un'altra cosa. Per cui i discorsi che noi facciamo, non li facciamo da fuori di testa, non li facciamo perché ci inventiamo di insultare i cristiani, lo facciamo attraverso l'analisi della dottrina cristiana e del male che questa ha commesso. Non il male del singolo cristiano, ma il male della dottrina. Francesco, concludi?
Sì, beh, ecco, io vorrei intervenire una cosa. Sul discorso esempio del termine setta, cioè la setta fondamentale è il cristianesimo, perché solo il cristianesimo crea separazione, crea divisione. Di conseguenza è un problema loro, cioè loro tendono sempre
non
a fare questo. Tendono appunto a essere
non
questo.
Non prendiamo più telefonate.
Una cosa che comunque vorrei anche ricondurre, che il nostro non è solo uno scopo di polemica contro, diciamo, la Chiesa, contro il cristianesimo. Noi vogliamo dire che esiste una forma di tipo di religiosità che è diversa da quella che è stata proposta dalla Chiesa in questi 2000 anni. Cioè noi potremmo benissimo prescindere col nostro modo di vedere le cose, di orientare la vita, di orientare il tutto, al di là degli schematismi e del dominio che ha imposto la Chiesa cattolica con il monoteismo. Difatti noi facciamo sempre un riferimento fondamentale al monoteismo, cioè al rifiuto del monoteismo che è ebraico, islamico, cristiano e cattolico. Noi diciamo che esistono delle divinità che permettono a tutti di entrare in contatto con il divino, ma non con un divino che è posto in un inferi o nei cieli o in una qualche altra parte, ma col divino che è in questo mondo. Cioè, per noi il divino non è una cosa che deve essere adorata nei cieli o che deve essere adorata negli inferi, ma deve essere adorata in questa terra, perché questa terra stessa ha una divinità ed è una divinità stessa. Quello che poi vogliamo dire è che le divinità nostre non sono divinità in positivo, divinità unica o divinità dominante, cioè nel senso che se uno fa una scelta in un certo pantheon di una divinità e reputa questa divinità legata al suo modo di essere, alla sua realtà, alla sua vita, questa divinità non ha nessuna necessità di essere imposta o di essere obbligata agli altri. La divinità pagana non chiede sacrifici, non chiede sottomissione. La divinità pagana è soltanto uno strumento che permette all'uomo di avere la continua necessità di essere in contatto con il mondo. Cioè, il fatto stesso di percepire per i pagani una divinità che è su questa terra, che è qui presente, che è qui a fianco, significa soltanto che i propri comportamenti non sono comportamenti che devono essere sottoposti a un giudice, ma sono comportamenti che sono legati a delle energie che ci circondano. Il fatto stesso che questa energia ci circonda ci obbliga a reputare diverso il nostro stile di vita, ci obbliga a dire quello che devo fare non è per gratificarmi in un'altra vita, ma è per trovare la realizzazione adesso. Se io compio qualcosa, non lo compio perché me lo ordina il Dio, lo compio perché è una mia necessità, e questa mia necessità è soltanto mia. Le mie necessità possono anche andare contro quelle degli altri, ma la mia necessità non è dominante. Io non ho il bisogno di imporla. Anche gli altri hanno la possibilità di farlo, hanno la possibilità di manifestarsi, di realizzarsi, di collegarsi con il mondo. Le divinità del politismo sono tante proprio perché c'è questa necessità di dare a tutti una propria via. Per i pagani non si può mai dire io chiedo al Dio che faccia questo, io posso chiedere al Dio che assieme a me faccia questo. Le divinità dei pagani non sono divinità che hanno bisogno di imporre al Dio, di imporre all'uomo una visione, di dire le cose sono così. Sono divinità che sottopongono sempre il loro modo di agire, di comportarsi e di agire all'unità con l'uomo, cioè nel paganesimo la divinità è sempre in simbiosi con l'uomo. Cioè, questo che appunto io vorrei far capire sulla differenza sostanziale fra politeismo, paganesimo e monoteismo. Cioè, il fatto stesso di puntare il riferimento su molti significa che i modelli di comportamento non sono più unici. Nel paganesimo non si conta mai, non si numera mai, non si fa come nel monoteismo, si dice esiste un unico Dio.
Non esiste
una Trinità, esistono 10 comandamenti. Nel paganesimo questo non esiste, perché non esiste la necessità della parola. Cioè, i cristiani sono solo parola, cioè, il fatto termine, prima si parla del termine logos o verbo, cioè, praticamente è solo parola. Per i paganesimi esistono solo le immagini, perché ad esempio, tanto per dire, c'è anche adesso, in esempio, i talebani vanno a distruggere le immagini, perché le immagini non hanno bisogno di essere mediate. Il paganesimo non andrà mai a proporre un libro sacro, un testo sacro, andrà sempre a proporre un'immagine. L'immagine potrebbe essere anche un albero, ma il fondamento, cioè già la stessa possibilità di poterlo riprodurre l'albero dà la capacità alle persone di entrare in contatto con la divinità che è la divinità dell'albero, esistono le ninfe. Di conseguenza, il poter delegare a tutti la possibilità di ripetere il sacro, di ripetere il divino, significa dare a tutti la possibilità di vivere in simbiosi con gli altri, senza dover sottoporsi sempre al giudizio di un Dio. Cioè, per i pagani non esiste un giudizio finale o un giudizio delle azioni morali del Dio. Il Dio ti può accompagnare anche se tu compi delle azioni che per gli altri sono giudicate negative. Cioè, non esiste, come nel monoteismo, il pericolo che si crei una forma di malattia psichiatrica o una forma di schizofrenia o di divisione o di scissione dell'io, dell'essere. Non si porrà mai un contrasto tra, ad esempio, tra la volontà del bene e la volontà del male, perché il bene e il male sono sempre delle cose finalistiche, cioè nel senso può servire compiere un male, ad esempio, a una persona per realizzarsi qualcosa, per difendersi. Qualcuno può anche uccidere per difendersi, è una legittima difesa, ma non è male in se stesso. E non deve essere il Dio che dà l'approvazione su quello che tu compi, ma Dio ti aiuterà a compierlo, insomma.
Perfetto, anche con Francesco abbiamo finito la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, via delle Vignole 4 Marghera, se qualcuno vuole approfondire. E Francesco, vi do che è il presidente dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, e vi do l'indirizzo dell'istituto. Ricordo che l'istituto invia sempre un bollettino, è Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, casella postale 53 Marostica, Vicenza. Ricordo ancora che io sono ancora in trasmissione fra le 19 e le 20 a leggere il libro dell'Anticristo come ogni giovedì. Adesso c'è Mario, lasciamo a Mario la trasmissione e gliela lasciamo puntuale stavolta, per cui non si deve assolutamente lamentare. La trasmissione è Magia, Stregoneria, Paganesimo. Grazie per averci ascoltati dalle onde di Radio Gamma, che trasmette su 94 FM. Arrivederci e risentirci giovedì prossimo per Andiamo avanti con i nostri secoli. E ci risentiremo stasera per il libro dell'Anticristo. Voglio dire una cosa per l'amica Roberta che è in ascolto. Sto preparando un ciclo di trasmissioni su vari paganesimi, dai quali può trarre tutta una serie di principi del paganesimo. Arrivederci e a risentirci ancora.